va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma5. Continuiamo a lasciarci interrogare da Dio. Di solito, come dicevo, siamo noi a fargli delle domande. Ma perché non intervieni? Perché non parli? Perché permetti che succeda tutto questo? E lasciamoci interrogare da Lui. Gesù racconta una parabola che noi chiamiamo del buon samaritano e ci pone questa domanda, la pone il dottore della legge che risponde in un modo giusto: chi è di questi tre ti sembra sia stato il prossimo? Chi è che si è fatto prossimo di questi tre? È una domanda molto importante, perché noi di solito il prossimo lo pensiamo all'altro che arriva, ma il prossimo sono io che mi faccio prossimo, mi faccio vicino. Leggiamo la parabola. Ed ecco un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» E Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Costui rispose: «Leggo: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente. E amerai il tuo prossimo come te stesso». E Gesù lo incoraggia: «Hai risposto bene. Fa questo e vivrai». Che cosa fare? Amare Dio con tutto noi stessi e il prossimo con tutto noi stessi. Fa questo e vivrai. Ma noi siamo un po' impicciati, abbiamo sempre delle domande, abbiamo sempre dei chiarimenti da fare. A motivo di giustificarci, no? Infatti la parabola dice: «Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: "E chi è il mio prossimo?" Non io quando sono prossimo, ma chi è il mio prossimo?» Noi risponderemmo: quello che viene incontro, quello che ha bisogno. E Gesù capovolge un po' la domanda che fa, risponde in un altro modo: «Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù». Ecco la motivazione per cui ripone un'altra domanda, perché vuole giustificarsi, perché lui non si fa prossimo. E pone questa domanda a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» E Gesù risponde con questa parabola: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, sono 2 o 3 chilometri, e proprio a metà di questa strada ci sta una locanda, quando siamo andati in Terra Santa ci siamo fermati, che vuole ricordare questo episodio. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portavano via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, dice Gesù, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide questo malcapitato, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Faccio una parentesi al brano di Vangelo. Forse avevano tante cose da fare, poverini. Il sacerdote doveva andare a dire la messa, una cosa importante. Il levita doveva andare a fare la lezione di teologia. Per questo che passano oltre. Passa anche un samaritano, gente scomunicata, gente senza Dio. Un comunicato che era in viaggio, passandogli accanto al malcapitato, lo vide e ne ebbe compassione. Ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino, poi lo caricò sulla sua cavalcatura e lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 monete, 2 denari, e li diede all'albergatore dicendo: abbi cura di lui. Ciò che spenderai in più te lo ripagherò al mio ritorno. Termina la parabola di questi comportamenti di questi 3 personaggi, il sacerdote, il levita e il samaritano, l'indemoniato. E Gesù pone la domanda è del nostro interrogare, lasciarci interrogare dal Signore. Chi di questi 3 ti sembra sia stato il prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo? Non è stato il malcapitato prossimo a loro 3, ma questi 3 potevano essere prossimi a lui. Uno di questi 3 lo fa, ed è un samaritano. Chi di questi 3 è stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti, dice Gesù nel Vangelo, la domanda che ci fa Gesù. E questo dottore della legge dice: chi ha avuto compassione di lui? La risposta esatta. Ma Gesù dice che non basta dare delle risposte esatte. Bisogna fare esperienza. Bisogna fare. Il mio computer, se io schiaccio qualche tasto, mi presenta il volto di Dio in un modo ineccepibile. Ma è freddo. Non c'è un cuore. Un bambino alla mia domanda, ma chi è Dio? È uno che ci vuole bene. Risposta saggia, piena, vera. Chi ha avuto compassione di lui è il suo prossimo. E allora Gesù dice a questo dottore della legge, che ha capito chi era il suo prossimo: va e anche tu fa così. Il dottore della legge interroga Gesù e invece di una risposta riceve una doppia domanda che lo rimanda alle scritture. Scritture che dovevano essere il cuore della missione di quest'uomo, perché da lì possa da solo ricavare le risposte che cerca. E con la saggia risposta del dottore della legge e la lode di Gesù si chiude il primo confronto, la prima tappa di questa parabola. La seconda tappa, il secondo passaggio, nasce dalla più profonda domanda del dottore, che non vuole fermarsi all'enunciazione della legge, ma cerca di ricavarne delle indicazioni per la vita, E allora chiede: chi è il mio prossimo? Il Vangelo dice, Luca nel Vangelo dice, per giustificarsi. Quante volte poniamo delle problematiche? Ma se io do questo, aiuto questa persona, poi lei ritornerà un'altra volta, non si darà da fare, arriveranno altri. Ma lei sa chi è questa persona che dice di aiutare? Io la conosco bene, sa, Toni Nobel dicevo, noi abbiamo tutte queste domande su un bisogno da dare a una persona. Li continuiamo a proporre queste domande così non facciamo niente per questa persona, ci giustifichiamo. E chi è il mio prossimo? La seconda domanda. La domanda con la quale si termina la seconda parte. Di nuovo Gesù non risponde, si affida alla parabola, che conclude con una nuova domanda al dottore della legge, perché sappia riconoscere tra i sacerdoti, il levita e il samaritano, possa configurare come prossimo del malcapitato viaggiatore. La domanda di Gesù ancora una volta riaffiora nella domanda di Gesù ai suoi ascoltatori, riaffiorano in loro la responsabilità di prendere una posizione, la responsabilità di fare una scelta. Non si tratta tanto di riconoscere l'altro come prossimo, ma di assumersi il compito di farsi prossimo. Risponde bene il dottore della legge quando dice della compassione come criterio di interpretazione del racconto del maestro. È una risposta sapiente chi ha avuto compassione di lui. Una risposta che indica con chiarezza il cammino da percorrere, a cui Gesù si aggancia per concludere con il suo invito a dare concretezza all'intuizione espressa dal dottore della legge. La domanda di Gesù anche in questo caso prova a capovolgere le normali prospettive cui ci informiamo facilmente, a cui ci conformiamo quasi ogni giorno, perché invece di concentrare l'attenzione solamente sulle situazioni di fatica e di dolore che il mondo conosce, Gesù invita a interrogarsi anche sui passi che ognuno di noi può compiere per andare incontro nella compassione a chi è in difficoltà. Cioè, scusate, la questione non è chi è il mio prossimo, ma a chi io so farmi prossimo, io devo farmi prossimo, non chi è, io a chi devo farmi prossimo, io devo farmi vicino, perché l'altro diventa mio prossimo se io mi avvicino o mi lascio avvicinare, diversamente rimane un estraneo, non un prossimo, ma un lontano. La prossimità chiede un altro passo, quello che spinge a lasciare il proprio cammino e a dirigersi verso il fratello che cerca aiuto o che comunque ne ha bisogno. Questo non lo fanno il sacerdote e il levita, lo fa un samaritano, uno scomunicato, un senza Dio. Ricordo in una gita, siamo andati a Venezia, e avevo con me alcuni fratelli che purtroppo si chiamano con un nome bruttissimo, extracomunitari, senegalesi. E arriviamo a Venezia, scendiamo dal traghetto che ci porta ai Ponte dei Sospiri e si vede in un spiazzo, uno che quelli che noi chiamavamo i Vucumprà una volta, mette giù tutta la sua marcanzia, ci aveva giù tutta la sua marcanzia, e due senegalesi che avevo con me, che li avevo ospitati in casa e che erano venuti con me alla gita, mi chiedono: Don Angelo, possiamo andare là? È un nostro connazionale. Sì, va bene, tanto siamo qui. Dopo un po' ritornano e allora chiedo: ha lavorato un po'? No, è da 3 giorni che non solo non lavora, nessuno compra un oggetto, ma nessuno gli rivolge la parola. È stato felicissimo che noi siamo andati a salutarlo. Gli sembrava di aver ritrovato la vita. Il farci prossimo all'altro, gli ridiamo la vita. E allora facciamo una preghiera del Salmo 102. I miei giorni, Signore, declinano come ombra e io come erba inaridisco. Tutti quanti facciamo questa esperienza. Ma tu, Signore, rimani in eterno e il tuo ricordo di generazione in generazione. Ti alzerai, Signore, e avrai compassione di Sion, perché è tempo di averne pietà, l'ora è venuta. Ci facciamo fare un'altra domanda dal Signore Gesù. La domanda è: come mai siete così saggi su questo tempo e non sapete su questo, scusate, no, la domanda è: come mai questo tempo non sapete giudicarlo, voi che siete così saggi? Ecco il brano di Vangelo dal quale abbiamo stralciato questa domanda. Sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono 5 persone, saranno divisi 3 contro 2 e 2 contro 3. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. Diceva ancora alle folle: quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite arriva la pioggia. Le previsioni degli esperti sono questa capacità di cogliere da dove arrivano le nubi, che velocità hanno, eccetera. E quando soffia lo scirocco, dite farà caldo, arriva dall'Africa. E così accade. Ipocriti, dice Gesù, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo? Come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato lungo la strada, cerca di trovare un accordo con lui per evitare che ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegna l'esattore dei debiti e costui ti getti in prigione. Io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. La domanda che Gesù ci pone è questa: come mai questo tempo che stiamo vivendo non sapete giudicarlo come tempo importante, ultimo? Questa serie di domande di questo brano che Gesù pone ai suoi ascoltatori ci invitano a considerare con più convinzione il fatto che ci siano già stati dati gli strumenti per interpretare il nostro tempo alla luce del disegno di Dio. Ne siamo capaci? Non dobbiamo cercare chissà dove i criteri per affrontare tutto quello che la storia ci presenta. E nemmeno possiamo semplicemente riaffermare quanto già si è appreso. Perché storia e cultura mutano e chiedono nuove risposte. Da nuove domande precedentemente mai immaginate. E perché Dio ha già seminato nel mondo il suo spirito, i cui segni sono già riconoscibili, sono afferrabili da ciascuno di noi. Il mondo è pieno di segni di Dio. E allora rimane seria la domanda di Gesù. Perché questo tempo non sappiamo valutarlo come tempo in cui vi abita Dio? Non sappiamo valutarlo per quello che è veramente e per quello che ci offre e ci presenta. Forse che ci manca ancora qualcosa per poter dire cosa è giusto e cosa non lo è. Gesù Maestro sembra dirci che possiamo osare. Perché la domanda? Perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Poiché avete la capacità di leggere. Non ci giungeranno dei segni del cielo, perché i segni sono già seminati qui dentro, dentro il nostro vissuto, dentro il cammino faticoso e appassionato di questa umanità, dentro nel cuore e nelle scelte di uomini e donne di tutti i tempi e anche dei nostri tempi. Il Maestro e Signore di Nazaret ci mette in mano la responsabilità delle nostre scelte, come la responsabilità di tenere lo sguardo vivo e attento, perché niente, nessuno ci faccia pensare che siamo sperduti sulla terra, incapaci di orientarci nel cammino. È proprio lungo la strada che possiamo capire quale scelta meglio garantisca il nostro futuro e il futuro del nostro mondo. Facendo strada si ha l'occasione di osservare, riflettere, considerare e anche valutare le conseguenze dei nostri errori e provare a trovarvi rimedio. Non dobbiamo pensare di essere troppo sprovveduti per cercare di cogliere i suggerimenti dello Spirito. Non demandiamo sempre e solo agli altri il compito di indicarci la via da percorrere. Siamo capaci di giudizio, ci dice Gesù. Certo, non siamo soli, abbiamo bisogno degli uni degli altri, e magari qualcuno in particolare ci è proprio prezioso e ci sa aiutare ad ascoltare la voce di Dio. Ma la nostra responsabilità resta, ed è un dono questa responsabilità. Perché mai non sapete interpretare questo, giudicare, interpretare questo tempo? È vero questa incapacità che abbiamo di vedere, esempio in questa pandemia, cosa è lecito e cosa non è lecito. Andiamo continuamente a giustificarci, a trovare delle motivazioni. Ah, io non lo faccio il vaccino perché il vaccino è fatto con i feti dei bambini. Ma come non fai a giudicare che se sei saggio devi fare la scelta di farti vaccinare, sia per un rispetto a te, ma sia soprattutto rispetto agli altri, che tu non possa contaminarli, magari i tuoi di casa. E poi vai a inventare tutte queste, ma sa quanti sono morti, quanti ne ha detto la televisione, forse 3-4 su milioni di vaccini che sono stati fatti. Ma perché non sapete giudicare da voi stessi, è la domanda che ci fa Gesù, questo tempo, questa situazione, questa pandemia? Perché non sai giudicare che tu ormai sei passato nella categoria della terza età? È inutile che continui a tentare di fare come facevi prima. Io una volta facevo 4 gradini alla volta, quando andavo a benedire le case con i chierichetti. Mi dicevano, oh Don Angelo, no, adesso faccio fatica a fare uno alla volta, il gradino. E i chierichetti mi dicono, su, su Don Angelo. E non tento di fare il salto di 4 gradini, perché poi rimango lì fermo. È saggio che mi consideri il mio tempo, che è un tempo ormai che sta andando verso il tramonto, e quindi mi devo adeguare, devo riconoscere che ho bisogno degli altri, perché l'aver bisogno degli altri è la grande carità più grande che io possa fare. Io posso far del bene agli altri, ma se permetto agli altri di fare del bene a me, perché non ho bisogno. Questa è la grande carità, molto di più di quella di fare, ma di lasciarci fare. Perché non giudichi questa tua situazione della terza età, una situazione che ti permette di fare il più grande atto d'amore, lasciarmi fare dalle vostre mani? Mi fermo solo su questo, diciamo, esempio, che devi giudicare il tuo tempo, la tua età, la tua stagione, e di conseguenza fare delle scelte. Io non posso più fare la scelta di fare 4 gradini una volta. Se sono saggio faccio un gradino alla volta. Non sono saggio se cerco di farlo per farmi vedere. Mi rovino le ginocchia. Eppure quante volte siamo incapaci di giudicare il momento presente, la situazione. E allora la preghiera, dammi intelligenza, Signore, perché io custodisca le tue indicazioni e le osservi con tutto il cuore. Quali indicazioni? Convertirmi, per ormai siamo vicino. Affidarmi, perché da solo non ce la faccio. Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandamenti, perché in essi è la mia felicità. Piega, Signore, il mio cuore verso i tuoi insegnamenti e non verso l'apparire, il guadagnare, il proclamarsi capace. I tuoi insegnamenti che sono, se non diventerete come bambini, umili, bisognosi, che si lasciano fare, non entrerete nel regno dei cieli. E allora l'augurio che vi faccio è di sapere interpretare il vostro tempo, il nostro tempo. Un bambino il suo, un adolescente il suo, un giovane il suo, un adulto il suo, un anziano il suo, un prete il suo, un papà il suo, una mamma il suo. Saperlo interpretare, perché abbiamo l'intelligenza, l'abbiamo chiesta, dammi intelligenza, perché io comprenda e capisca la stagione che sto vivendo. A tutti una buona domenica.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.